presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone pudiche, quelle che hanno una certa reticenza a scoprire parti del loro corpo in pubblico e anche dal medico, mostrano giusto lo stretto indispensabile, quelle che non parlano delle loro questioni personali, intime o sentimentali, tanto che l'unica cosa che si sa di loro è che sono riservate. Questo venerdì 27 marzo è tutto per voi che vi vergognate un po' di tutto, anche di dire che avete aperto un account su OnlyFans.
Buongiorno Cinzia Poli.
Oh, buongiorno Alessandro Braga. Oggi è quel bel giorno, quel bel venerdì del supplì.
È il venerdì del supplì, sì, sì, sì. Delle persone pudiche.
Sì.
Non lo so se rientro in quella categoria.
Non credo, da alcune cose che racconti direi di no.
Temo proprio di no, che non è dedicata a me questa puntata. Sarà dedicata a Tajani, a Gasparri, pudico che si è tirato indietro.
Dice così, l'ha fatto per una forma così di riservatezza, gli è venuto questo rossore sulle guance, ha detto potrei tirarmi indietro, lo vedo.
O forse Donald Trump, che adesso ha concesso addirittura 10 giorni in più all'Iran per accettare le...
No, Donald Trump diventa più arancione che rosso, secondo me.
Eh sì. Va bene, buongiorno, buongiorno, iniziamo questa...
Iniziamo, buongiorno a tutte e a tutti.
Ma iniziamo con un brano, che dici subito?
Ma
così.
Sì, mettili un grande classico.
Un classicone.
Ma
questo.
Ma più o meno, dai, un classico.
Sì.
Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Child like your nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies, from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. For long, my future is coming on. It's
Mi ricordo il momento in cui questo pezzo era per me una novità. Adesso che lo chiamo classico, mi fa pensare.
E in effetti sì, sai che...
Te lo ricordi anche tu?
Quando sì, quando è uscito. In effetti era una novità e adesso è un grande classico. Ma dopo ne metto uno che invece non ci ricordiamo quando è uscito.
Ah, ok, va bene. Nel frattempo...
Me l'hai bocciato come primo per quello, adesso lo infilo come secondo.
Allora ho capito, va bene.
Sei
sì.
Già.
Lo so già, va bene, devo subire il maschio in trasmissione e quindi inizio subito da questo. Volevo iniziare dopo, ma...
Ma subito, così.
Invece lo dico subito, i maschi disegnati sui metrò non cambiano. Un articolo di Simonetta Fiori che parla di un libro uscito...
Però non la metto la Nannini, No, non
no,
è lei.
No, lo so, però è un libro che è uscito in realtà negli anni 70 di Natalia Aspesi, lui visto da lei. E torna dopo quasi 50 anni questo saggio intatto nella sua ironia. C'era un tempo in cui esistevano gli uomini, adorabili mascalzoni. Poi, a causa dell'estinzione degli aggettivi, sono rimasti solo i mascalzoni. E ancora dopo è andata in crisi la specie maschile, annichilita dalle erinni nate dal caos femminista. Ma non facciamoci troppe illusioni. Ci metteva in guardia una più giovane Natalia Aspesi alla fine degli anni 70. Perché, in fondo, gli uomini non cambiano mai. Ed è questa la loro forza nascosta. Immobili, quindi invincibili, ora e sempre razza padrona. A cambiare è solo lo sguardo delle donne, infaticabili e mai arrese nell'ammodernare le proprie lenti per un futuro migliore. È passato quasi mezzo secolo da quel magnifico saggio dedicato a lui, visto da lei, alla categoria umana più stressata dall'infiammato decennio delle donne, inaugurato dalla legge sul divorzio e approdato alla legalizzazione dell'aborto. 50 anni in cui il mondo si è capovolto, la società è diventata liquida e le ragazze, un tempo timorate di Dio, ora arrotondano magri stipendi su OnlyFans. Ma molte di quelle originarie intuizioni si sono rivelate sfortunatamente profetiche, specie nel lumeggiare nelle strutture mentali del maschio la permanenza di una vocazione suprematista, che se non soddisfatta può diventare assassina. Ancora oggi ai processi per stupro la donna è costretta a dimostrare il dissenso, così stabilisce la nuova legge. E ancora oggi il corpo femminile è sottoposto al giudizio impietoso di giudici implacabili, con marchiatura indelebile per le bruttine e le culone. Uscito nel 1978, alla fine della stagione più riformista e più promettente per le donne, il libro ci mette davanti a tutte le contraddizioni e i paradossi di quella che è stata l'unica rivoluzione in un paese senza rivoluzioni. Allergica ai luoghi comuni, alle ipocrisie delle mode e ai perbenismi del pensiero progressista, Aspesi è capace, come sempre, di lanciare le sue sonde negli strati più profondi della società italiana, disvelando retaggi patriarcali radicati, soprattutto ben dissimulati dal maschio illuminato, perché in fondo è lui il protagonista di queste pagine, non il rude sottoproletario in canottiera, ma il borghese democratico, il compagno comprensivo e accudente, l'intellettuale di sinistra in apparente sintonia con il pensiero della differenza, ma in realtà l'avversario più agguerrito delle femministe, che dall'alto della sua biblioteca gramsciana s'accende di crudele soddisfazione davanti agli errori e alle dissennatezze del movimento. Aspesi racconta di questi campioni della ragione progressiva, in adorazione delle mogli acculturate da esibire nei convegni e da sfruttare per la correzione dei loro libri, i quali non lesinano giudizi intransigenti contro la collega femminista e nubile, quindi irreparabilmente squilibrata. Se un uomo si dichiara femminista, non c'è tempo da perdere. Sulle mutande e via, senza pensarci un minuto, ammonisce Aspesi con quel suo stile inconfondibile.
Eccoci qua.
Beh, insieme a questo saggio, lui visto da lei di Natalia Aspesi, che torna in edicola, citavo perché mi ha divertito leggere l'intervista ad Alba Parietti sulla Stampa. Da ragazza
era una trotskista con l'eschimo.
La ragazza era una trotskista con l'eschimo, per questo dissi no ai miliardi di Berlusconi. Insomma, era racconta del suo quando al liceo artistico a Torino era promotrice di tutti gli scioperi, dello scontro con suo padre che era un partigiano. Il suo mito, così come il mio, era Enrico Berlinguer, anche se per moda stavo nei gruppi trotskisti. E poi dice: ho scoperto di essere bella, così mi infilavo un vestito leopardato e sopra indossavo l'eschimo. Entravo in un bar, accendevo il jukebox e mi mettevo a ballare. E quindi adesso cosa mi rifili?
Chissà se ballava questa canzone. La vedo
credo,
molto molto dura.
Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto l'America. Tra bufalo e locomotiva, la differenza salta agli occhi. La locomotiva ha la strada segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere. Questo decise la sorte del bufalo, l'avvenire dei miei baffi e il mio mestiere. Ora ti voglio dire, c'è chi uccide per rubare e c'è chi uccide per amore. Il cacciatore uccide sempre per giocare. Io uccidevo per essere il migliore. Mio padre guardiano di mucche, mia madre una contadina. Io unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni e 20 anni sembrano pochi. Poi ti volti a guardarli e non li trovi più. E mi ricordo infatti un pomeriggio triste. Io col mio amico culo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo. Mi presentarono i miei 50 anni e un contratto col circo, pace e bene a girare l'Europa. E firmai col mio nome, firmai, e il mio nome era Buffalo Bill.
Cinzia Poli non apprezza le mie scelte. diciamolo.
Solo perché ho detto quando possiamo rientrare da questo strato.
Sì, uno sfumato giudizio su un capolavoro di Francesco De Gregori.
Vabbè, parlerò allora di una irrequietezza indocile dedicata alla poesia. Un po' De Gregori e un po' invece.
Un po' altro.
Un po' Giovanni Pascoli, perché leggo Benedetta Barone oggi sul Manifesto, che recensisce un libro, Svanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, scritto da Osvaldo Guerrieri. In questo mondo nel quale ora viviamo, affaticato e affannato, suoni il cantico della resurrezione. Si restituisca al lavoro ciò che lo distingue dalla pena. Riabbia il popolo umano ciò che gli era stato dato, la sua domenica. Questo dice Giovanni Pascoli in un discorso intitolato Settimo giorno e pronunciato a Messina, dove si trovava in qualità di professore ordinario di letteratura latina. L'ultimo dei lunghi decorsi da un punto all'altro della penisola, un nomadismo geografico in tutto contrario alle sue aspirazioni di intimità domestica e familiare, di ricostituzione di un nucleo infantile vano e continuamente frustrato. Quel nido poetico per cui poi passerà alla storia, sempre minacciato da istanze di morte, da echi di separazioni ineluttabili, che ritroviamo anche all'inizio della conferenza pronunciata in difesa del giorno di riposo settimanale. Ci sono due lugubri parole che infelice chi le sente oscillare sospese ai due moti d'un pendolo invisibile. Sempre, mai, sempre, mai. Messina, Matera, Massa, Livorno, Bologna, Pisa, un viavai di licei, di cattedre, inquietudini che lo portano a morire a soli 56 anni, trasportato via dalla casa di Castelvecchio da due medici che lo afferrano per le braccia come soldatini. Queste e altre immagini sono raccontate all'interno di Svanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, di Osvaldo Guerrieri, uscito per Feltrinelli. Se di indagine si può parlare, allora la morte serve da pretesto per riavvolgere il filo della biografia dell'autore, soprattutto per mettere a fuoco la sua figura, zoppa e contadinesca, la nuca larga, le tempie rasate, che amava le osterie e il vino striscino, ribattezzato così perché di qualità non molto elevata, anzi piuttosto terra terra, e il suo mondo di orti, di suavi effluvi, pieno zeppo di felicità, che rappresenta la ragione della sua esistenza, tutto condensato in questi celebri versi. Un poco ancora lascia che guardi l'albero, il ragno, l'ape, lo stelo, cose che c'ha molti secoli o un anno o un'ora, e quelle nubi che vanno. Del resto Cesare Garbuli aveva parlato di suicidio mistico per definire la sua scomparsa prematura, la malattia che così livorosamente gli aveva consumato il fegato, i trasferimenti da una città all'altra, sì, ma anche il matrimonio improvviso della sorella Ida, i sabotaggi di Mariù, l'altra sorella, e soprattutto gli anni del nido ormai sciupati, vissuti canterellando, come dal componimento Crisantemi del 1896. Ma sono proprio i morti e un'irrequietezza indocile costitutiva che lo portano durante il periodo universitario ad aderire all'anarcosocialismo dopo la conoscenza di Andrea Costa e a scontare due mesi in carcere per azione sovversiva. Mario Luzzi sosteneva che l'esperienza in carcere rivela a Pascoli un più interno isolamento nel quale era sempre vissuto, anche da prima che il nido di San Mauro venisse disfatto. E allora la ricerca inesausta di un Eden primario, di un nido incorrotto nel quale tutti sono vivi, altro non è che una dimensione segreta della coscienza, l'abito psichico del fanciullino o del poeta che, come Dante, deve passare l'Acheronte e morire alla morte. Questo libro è di Osvaldo Guerrieri, Svanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, per Feltrinelli. Oggi lo trovate recensito sul Manifesto. Cosa ti ha ispirato Giovanni Pascoli?
Ma un ritorno, credo sia anni 80, mi sembra abbastanza probabile, vediamo.
Stop running my footsteps. Keep the same. try walking in my shoes, if you try walking in my shoes, the reality would frown upon, decency look down upon. But I promise now, the judge and jurors, my intentions could have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try.
Questa l'hai ballata.
Questa l'ho ballata, ti ringrazio molto. Tra l'altro...
Dopo lo strazio.
Ci serve anche per entrare in argomento, perché adesso ci trasferiamo nel Regno Unito, dove parliamo di un record. Qualcosa di grande sta per arrivare a Londra, scrive Giulia Lasagni e Marzia Maccaferri su Domani. Un ambizioso progetto, Ale, un'iniziativa di respiro internazionale. È il nostro modo di ringraziare questo paese e di dimostrare cosa la comunità italiana è in grado di realizzare quando lavora unita.
Ma scusa, queste sono le eccellenze italiane, quella roba della Sant'Anchè, te la ricordi?
Esatto.
Il video con la Venere?
Vabbè, insomma, così è stato presentato il tiramisù da Guinness dei primati, che sarà confezionato nel quartiere di Chelsea il weekend del 25 aprile e il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza, ma anche questo è un capitolo a parte. E in effetti sarà lungo, molto lungo, oltre 300 metri per la precisione. L'obiettivo è battere il record del tiramisù più lungo del mondo. L'impresa, dedicata a Re Carlo e alla regina Camilla, si svolgerà sotto l'occhio vigile dei giudici del Guinness World Records e di uno studio notarile incaricato di garantire il rigoroso rispetto delle regole, come precisano gli organizzatori. Le credenziali non mancano. Gli ideatori del progetto, raccolti intorno a una testata dedicata alla comunità italiana di Londra, possono già vantare una certa familiarità con i record notevoli. Profiterol, mille foglie e focacce più grandi del mondo figurano nel loro curriculum. L'iniziativa non poteva quindi non godere del pieno sostegno di autorità e istituzioni, ambasciata e consolato d'Italia a Londra, Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito, Istituto Italiano di Cultura, ICE e perfino il Consolato della Repubblica di San Marino hanno concesso il patrocinio. Il ricavato della vendita delle fette sarà destinato alla eShare Life Foundation, che è una charity fondata da Maurizio Bragagni, un aretino residente a Londra. Bragagni è noto anche alle cronache politiche. Secondo i media inglesi avrebbe donato più di 700.000 sterline al Partito Conservatore ed è finito al centro di polemiche per un articolo, poi rimosso, pubblicato nel 2022 sul sito Saturno Notizie. In quel commento, riportato dal Guardian, definiva Londra una città ridotta peggio di una qualsiasi metropoli africana, attribuendo la crescita del Labour al voto ideologico musulmano. Sul fronte politico italiano, invece, nel 2018 Bragagni si era candidato al Senato nel collegio Europa col centrodestra in ticket con Gabriella Carlucci alla Camera. Vabbè, insomma, va alla sua charity.
È quella lì?
Questa è Millie,
no, perché su Rai News in questo momento c'è.
Allora, il tiramisù più lungo del mondo, insomma, si presenta come una forma spettacolare di promozione nazionale, un evento capace di condensare in 300 metri di savoiardi e mascarpone una precisa idea di Italia. Ciò che oggi consideriamo tradizionale è il risultato di processi relativamente recenti, conseguenza di continui scambi, contaminazioni, adattamenti sociali, anche sfruttamento coloniale, in cui cultura economica e rappresentazione pubblica si intrecciano. Molti piatti oggi considerati antichi sono stati infatti codificati solo tra 800 e 900, quando la costruzione delle identità nazionali ha trasformato pratiche alimentari locali in un racconto unitario. Il cibo è diventato uno degli strumenti principali attraverso cui i territori si promuovono e si raccontano. Un mix di narrazione identitaria, industria alimentare e marketing territoriale, culminato nel dicembre del 2025 nel riconoscimento da parte dell'UNESCO della cucina italiana come patrimonio dell'umanità. La gastrodiplomazia, il soft power del cibo, la geopolitica dell'eccellenza enogastronomica, il made in Italy, commestibile o no, sono ovviamente cose serie ed entusiasticamente promosse dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e il tiramisù da record si inserisce perfettamente in questa cornice. Quanto al calendario, la scelta tuttavia è significativa. Il tentativo di record è previsto nel weekend del 25 aprile, mentre l'Italia e la comunità italiana residente a Londra nel Regno Unito celebrano la festa della liberazione con le iniziative dell'AMPI locale. In altre parole, i 300 metri di tiramisù dedicati alla monarchia britannica sono il nuovo modo per festeggiare il 25 aprile.
Mamma mia!
Cos'è questo sospirone?
No, stavo pensando al festeggiamento del 25 aprile a colpi di tiramisù.
A colpi di tiramisù. Vabbè, questo era un articolo su Domani di Giulia Lasagni e Marzia Maccaferri. Va bene, e se siete a Londra fate un salto e un tuffo nel tiramisù più grande del mondo. Vabbè.
E ora?
E ora sono arrivate le 6:29, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale La Radio. Vedo già Omar Caniello, c'è anche Luigi Ambrosio e insomma noi torniamo tra poco con il meteo.
A dopo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me.
Beh, qualunque fenomeno atmosferico sia previsto, pioggia, sole, sarà spazzato via dal vento, anche il sole, cioè proprio, cioè in questi giorni ci sono delle raffiche potentissime.
Ieri è stato pazzesco, sì.
Ieri si sono scoperchiate le cassettine dei gatti che ci sono sul balcone, sono volati via, i gatti erano attoniti.
Vabbè, ci credo, non sono volati via anche i gatti.
No, i gatti no, si sono rifugiati tutti e due sotto dei copriletti per stare un po' tranquilli. Ma sentiamo un po' invece come andrà oggi dalle vive parole di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
Benvenuto Paolo, ciao.
Buongiorno, ciao anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ventoso anche oggi?
Oggi ventoso ancora al mattino, ma queste forti correnti settentrionali andranno attenuandosi nella seconda parte della giornata. Quindi ci aspetta una giornata soleggiata e ancora limpida, ventosa, come dicevamo, soprattutto nella prima parte della giornata e soprattutto sulla fascia pedemontana e sulla pianura occidentale. Il vento si attenuerà gradualmente, ma senza cessare del tutto nel pomeriggio. Le temperature massime non saranno particolarmente elevate, comunque raggiungeranno i 13-15 gradi circa. Diamo uno sguardo anche al fine settimana, penso ci sia un po' di attesa. Per la giornata di domani sabato sarà ancora soleggiato, nel pomeriggio vedremo arrivare delle velature di nubi alte, ma nulla di importante. Le massime risaliranno un pochino tra 16 e 18 gradi. Sarà però decisamente più fresco all'alba, non esclusa qualche brinata nei luoghi più esposti. Per domenica al mattino residui passaggi nuvolosi, lungo le Alpi anche qualche fiocco di neve, ma altrove assolutamente asciutto, ventilato da nord sulle Prealpi, il pomeriggio sarà più soleggiato con velature.
Quindi un fine settimana movimentato, diciamo, variegato.
Sì, però con prevalenza del sole. Tutto
prevalenza stimato. Del sole.
Siamo anche nel mese di marzo, un po' di variabilità ci sta del periodo.
Marzo pazzerello,
un giorno brutto, un giorno bello, e per quello è finito, poi arriva aprile, dolce dormire,
via così.
Continuiamo così. Paolo, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
Grazie Paolo Valisa,
grazie
buona giornata.
Voi, buona giornata e buon fine settimana a tutti.
Facciamo il momento Iampaglia?
No.
No, ho selezionato, secondo me questa è Iampaglia, magari l'ha già messa per romperti.
Sentiamo che cosa vuoi mettere.
Questa qua.
Che cos'è questa cosa?
Ah, l'ho trovata nella playlist e secondo me è Iampa.
Falando passa mal, rapaz.
Direi proprio
è roba sua.
Tanti saluti a Claudio Iampaglia, che spero stia ancora dormendo e si stia riposando.
Ma va, adesso ci scrive subito dicendo la volevo mettere lunedì.
Falando passa mal. Falando passa mal. Você vai se machucar. Novamente aqui estou. Você vai ter que me aturar. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Quem mandou você mentir? Você vai se machucar. Novamente aqui. Que não sabe o que diz. Cuidado que muita mentira. Você pode perder o nariz. Olha, eu vou te dar um alô, que é pra você se mancar. Olha, eu vou te dar um alô, que é pra você se mancar. Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você, porque falador, 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 falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Que malandro é você? Sabe o que diz? Cuidado que muita mentira. Você pode perder o nariz. Olha, eu vou te dar um alô, que é pra você se mancar. Olha, eu vou te dar um alô, que é pra você.
Sai che forse sta dormendo ancora davvero?
Perché non si è fatto sentire.
No.
Nonostante questa samba provocatoria, ecco, non vorremmo interrompere le vostre danze mattutine, ma bisogna dare un po' un'occhiata alle pagine interne dei quotidiani. Ale, che oggi sono molto, molto dedicate a quello che sta succedendo dentro Forza Italia.
Sono molto italici, molto politici, molto, molto Forza Italia, ma c'è ancora un pezzettino di Fratelli d'Italia. Diciamo che è la coda lunga del referendum. Resa dei conti in Forza Italia, titolone della Repubblica che va a raccontare appunto che è successo ieri. Antonio Tajani si arrende prima che la lettera arrivi ufficialmente nelle sue mani. Il vice premier riunisce la segreteria di Forza Italia e nello stesso tempo il suo fedelissimo Maurizio Gasparri annuncia le dimissioni da capogruppo del partito a Palazzo Madama, convocando i senatori nel pomeriggio per scegliere chi prenderà il suo posto, Stefania Craxi. 14 firme su 20 senatori raccolte da Claudio Lotito sono troppe per resistere, soprattutto se Marina Berlusconi da Milano, dopo la sconfitta referendaria, insiste per un profondo restyling che passa anche dalla volontà di consolidare un nucleo di forzisti vicini ai valori del cavaliere e della sua famiglia. Adesso tocca a Tajani fare buon viso a cattivo gioco e salutare l'avvicendamento rilanciando i congressi che tanto fanno arrabbiare i suoi detrattori. La partita dentro Forza Italia è tutt'altro che risolta. Alla Camera la tentazione di sostituire il capogruppo Paolo Barelli è forte. Servono però più firme e soprattutto il cambio potrebbe apparire come una vera congiura nei confronti di Tajani, spiega un deputato che sta seguendo la vicenda. E poi non si tratta solo di un fedelissimo, ma anche di un parente del segretario. Alessandro Cattaneo e Deborah Bergamini sono i nomi in poll. Prima o poi succede, più prima che poi, scommettono intanto i deputati azzurri. Così, insomma, tutta la questione successa ieri, in tarda mattinata, appunto, questo annuncio di Gasparri che molla il posto da capogruppo al Senato e, dicevamo, tutte cose che derivano dalla sconfitta di fatto al referendum.
Sì, a questo si dedicano le prime pagine della maggior parte dei quotidiani. Leggo dalla Stampa: polveriera Forza Italia, scossa dei Berlusconi. All'interno polveria si Craxi al posto di Gasparri, Berlusconi dice maggiore apertura dei dirigenti, e quindi qui lo sguardo è verso Tajani, lo sfogo del vice premier, se c'è fiducia bene, se no tolgo il disturbo, dice Tajani. C'è poi una editoriale di Flavia Perina: il centrodestra evita l'esame di coscienza e dice l'addio forzoso di Maurizio Gasparri alla presidenza dei senatori di Forza Italia è la quarta sciabolata politica in 48 ore che si abbatte sul centrodestra. Insomma, all'interno dice cosa succederà tra un anno quando si voterà alle politiche, come riconquistare i voti in fuga, è il re della razione in corso all'interno di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, è figlio di questi interrogativi, ma soprattutto di un sentimento di autentica paura, paura di perdere al prossimo giro, paura che si ripeta su scala nazionale un fenomeno ben noto alla destra a livello cittadino e regionale, cioè la difficoltà di ottenere il bis per i suoi uomini.
Allora, dietro a questi scossoni ci sta Marina Berlusconi, o almeno così dice il Corriere della Sera in un retroscena per quanto riguarda Forza Italia. Dice: la spinta di Marina, bene il rinnovamento della classe dirigente. Del resto, racconta Marco Cremonesi sul Corriere, che era stato il primo a lanciare e a dare un colpetto ad Antonio Tajani, era stato Pier Silvio Berlusconi nel luglio scorso, poi ancora a dicembre, adesso Marina che dice su, questo rinnovamento serve in qualche modo. Però, a differenza di altri quotidiani, per il Corriere il ruolo di Tajani resta ben saldo. Adesso farà cosa inedita dentro Forza Italia questi congressi regionali, però chiude questo retroscena Marco Cremonesi dicendo: certo, a Milano nessuno vuole terremoti in Forza Italia, del resto la guida di Tajani è espressione indiscussa della volontà di Silvio Berlusconi, e quindi non si tocca.
Non si tocca, nonostante appunto anche sulla Stampa Ilario Lombardo racconta di quella telefonata di Marina a Giorgia che gli dice serve un cambio di passo nel partito.
Però dicevamo, lo leggevi tu dalla Stampa, proprio il quarto scossone da lunedì, quello di Gasparri, perché arriva dopo Bartolozzi, Del Mastro e Santanchè. Allora torniamo un attimo, facciamo un passo indietro, resto sul Corriere della Sera, perché Meloni, nessun rimpasto di governo alla leader, l'interim del turismo, dopo le dimissioni appunto di Santanchè. Nessun rimpasto, zero crisi, ergo niente Meloni bis. La telefonata rapida e istituzionale diffusa in serata con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, certifica l'intenzione della Premier, ripartire di slancio dopo la batosta dei referendum, e non solo, l'assunzione ad interim delle deleghe di Daniela Santanchè, che viene ringraziata nella nota di Palazzo Chigi per la grande dedizione, scaccia le ombre e le chiacchiere su un nuovo governo con tanto di salita al collo e fiducia alle camere. Ma a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? Si chiede il Corriere. Il racconto che filtra da Palazzo è all'insegna della normalizzazione di un momento più che mai delicato, per quanto inedito. Questo tutto quello che sta succedendo nella destra, nel centrodestra, e poi ci sono gli altri.
Certo, poi la stampa dice che ce ne sono altri anche in bilico, oltre ai dimissionari del maestro Bartolozzi Santanché. In bilico mette Carlo Fidanza, che è il capo della delegazione europea di Fratelli d'Italia, che ha patteggiato un anno e quattro mesi per corruzione.
Ma senti, speriamo un po', perché gira voce che possa essere il candidato in regione Lombardia, quindi...
Poi c'è la Augusta Montaroli e la Cassazione ha confermato la condanna a un anno e sei mesi di reclusione per peculato, e poi Gaetano Galvagno nell'Assemblea regionale siciliana per corruzione, peculato e truffa. Ma a proposito di Santanché, oggi il Fatto Quotidiano, nella penna di Nicola Borzi e Thomas Mackinson, fanno un po' un fact-checking alla lettera che la Santanché ha scritto nelle sue dimissioni, in cui diceva: nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. Ma è proprio questa frase ad effetto a trasformare la DIA un clamoroso paradosso. Se c'è un motivo per cui l'ex ministra è finita nel gorgo di fallimenti e processi, è proprio perché non pagava i debiti con banche, fornitori, fisco e dipendenti. La galassia societaria riconducibile all'ex ministra, Visibilia, Bioera, Key Group e Biofood, aveva accumulato una voragine di debiti pari a circa 25 milioni, poi rinegoziati in parte e obtorto collo a fronte del rischio delle bancarotte. Altro che abitudine a pagare. Per evitare il fallimento di Visibilia, il Tribunale di Milano è dovuto intervenire con un ultimatum, obbligandola a scucire 5 milioni in sole due settimane per saldare i creditori, di cui 1,4 milioni versati in un'unica soluzione al fisco per chiudere le pendenze arretrate. Con i fornitori privati le cose non andavano affatto meglio. I bilanci della società in liquidazione certificano debiti verso i fornitori per oltre 3,6 milioni. Tra questi figurano colossi nazionali e internazionali: Google, Autostrade per l'Italia, Fastweb, Rai, A2A Energia, Il Sole 24 Ore. Mentre l'ex ministra rivendica la sua affidabilità finanziaria, a fare le spese del crack societario sono stati soprattutto i lavoratori. In Key Group, che è fallita nel 2024, i dipendenti sono stati ridotti da una sessantina ad appena 7. Dice: c'è però una parte della frase della lettera che si rivela paradossalmente vera. Santanché era davvero abituata a pagare i conti degli altri, a partire dai suoi familiari, ma lo faceva con i soldi delle sue aziende indebitate.
Lei era abituata a pagare, però non è chiaro con che soldi. Senti, mentre nella destra c'è tutto questo caos così, il centrosinistra, il campo largo, il campo progressista sorride, almeno a guardare la foto che c'è a pagina 12 di Repubblica, dove ci sono tutti e quattro: AVS, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, PD, Elly Schlein. Il campo largo rimonta, ma è diviso sulle primarie. Per Elly Schlein non sono una priorità, però Supermedia U-Trend ha registrato, dice Repubblica, per la prima volta il vantaggio del campo largo. E dice che il sorpasso c'era già stato a ridosso del referendum costituzionale. Tra il 12 e il 25 marzo i consensi della maggioranza sono diminuiti, specie per Fratelli d'Italia, che perde ben 8 decimi, mentre aumentano quelli della compagine progressista, dove si registra l'exploit del Movimento 5 Stelle in crescita di 8 decimi. Tirando le somme, il centrodestra raccoglie il 44,6% delle intenzioni di voto, in linea col risultato che nel 2022 consentì a Giorgia Meloni di varcare il portone di Palazzo Chigi. Il centrosinistra invece sale al 45,4, quasi un punto sopra gli avversari. Però se resta unito, e poi dipende chi è il candidato premier, il candidato presidente del Consiglio, e ad esempio in fianco c'è su Repubblica c'è l'intervista a Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, che dice: gli elettori sceglieranno le urne chi guiderà l'alleanza, le primarie non sono indispensabile, così come Elly Schlein dice non è una priorità in questo momento.
Però pare che abbiano fatto un patto primarie, scrive Niccolò Carratelli sulla stampa. Schlein e Conte sono d'accordo su come scegliere il candidato premier, ci sarà un confronto nei gazebo tra i leader di partito senza figure esterne. Un'intervista a Rosi Bindi, sempre sulla stampa, di Francesca Schianchi: serve un federatore autorevole, Schlein non sia troppo assertiva. Rosi Bindi, che ieri era ospite di Bacchetta a tutti tutto scorre. Cosa vogliamo affrontare un altro tema di politica interna, la cybersicurezza, le mazzette?
Ma sì, volevo segnalare velocissimamente le primarie, sì, no, perché dico, perché sul Domani c'è questo articolo di Marco da Milano che dice Conte è favorito alle primarie. Ah. E quindi ci sarebbe questa cosa, però potrebbe essere la sfida perfetta per Schlein, perché anche con Bonaccini partiva in svantaggio per le primarie nel 2023, poi è andata come è andata. Ci sono, sì, passiamo ad altro, però segnalo anche Piero Ignazzi: basta disuguaglianze, alla sinistra serve un'idea ambiziosa per il futuro dell'Italia. Arrivano i commenti su cosa diavolo deve fare questa sinistra adesso.
E anche Emiliano Brancaccio sul Manifesto: l'ora delle scelte, la vittoria presenta il conto delle opposizioni. Insomma, adesso bisogna decidere che cosa fare. Sì, magagne, cybersicurezza e mazzette, scrive La Stampa. Corruzione sugli appalti informatici, sono state perquisite la difesa, RFI e Terna. Forse sul Fatto, no, sul
Domani c'è qualcosa, sì. Sulle mazzette, e vediamo un po', Corruzione, Marchette, appalti pilotati, il nuovo tsunami che scuote la difesa. I PM hanno ordinato perquisizione al ministero guidato da Crosetto, ma anche nelle sedi di alcune partecipate, quindi... altro scossone, altro colpetto, per dirla la Pier Silvio Berlusconi.
E poi c'è anche il fatto dell'abuso d'ufficio che Giorgia Meloni ha abolito nel 2024 e che adesso forse dovrebbe rientrare nel nostro codice, perché l'Unione Europea ha emanato una direttiva anticorruzione, per cui insomma il PD dice che è una bella tegola anche questa per Meloni.
Senti, una segnalazione al volo per Piazza della Loggia dal Giorno. Sì, la strage l'hanno progettata qui, si parla di Verona. Super test e sopralluogo a Verona, la corte in trasferta per verificare i racconti della biondina sugli incontri tra i neofascisti e i servizi. Visitata l'ex sede del SID, il palazzo della NATO, la caserma dei carabinieri e i luoghi corrispondono, quindi una nuova piccola svolta per una strage che ormai risale a 50 e passa anni fa.
Mettiamo un piccolo brano e poi passiamo agli esteri?
Ma sì, dai, abbiamo tempo. Non abbiamo detto, ma dappertutto c'è la lettera dell'insegnante, di trascorre balneare.
Giusto, l'insegnante ma della professore. La diciamo dopo nella prima pagina.
Sì, lo diciamo intanto così.
Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered, and then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine, with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold an occupying violent history been repeating for the last 75. The NECBA never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law, and a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united, never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids?
Vabbè, e sulle parole di Macklemore, che insomma in genere non è molto leggero, con la mano leggera per quanto riguarda le critiche alla politica e al potere, parliamo un po' adesso di Trump.
Quindi di potere di e potere. Di guerra.
Iniziamo con Trump e l'Iran, cosa ne dici?
Ma sì.
Allora, leggo da Repubblica, Paolo Mastrolilli: Trump minaccia, poi apre. Potrei prendermi il petrolio, e intanto l'ultimatum slitta al 6 di aprile. L'Iran deve accettare la rinuncia completa al suo programma nucleare, altrimenti gli USA diventeranno il suo peggiore incubo. È la nuova minaccia lanciata dal presidente Trump mentre Teheran ha risposto al suo piano in 15 punti per chiudere la guerra. Resta l'incertezza sulla possibilità di organizzare a breve un incontro di persona in Pakistan per discutere finalmente l'accordo, ma in serata il capo della Casa Bianca ha rimandato di 10 giorni, al 6 aprile, il suo ultimatum per l'attacco contro le infrastrutture elettriche della Repubblica Islamica, un segno della volontà di dare più tempo alla diplomazia. Intanto Wall Street, calo record dall'inizio delle ostilità, allarme contaminazione dalla IEA per la centrale di Bushehr e Teheran preme per trattare con J.D. Vance.
Ma vorrà dare spazio alla diplomazia, ma da come racconta Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera, sta anche preparando il piano B, diciamo così. Droni, martiri e mine. Sullo sbarco dei Marine, l'ombra dell'Iraq e il rischio del pantano. Le difficoltà di un'operazione di terra a Karg e oltre. Si fa più buio lo scenario della guerra in Medio Oriente con la prospettiva di attacchi americani di terra, racconta Cremonesi, e va a spiegare che sulla carta lo sbarco su Karg potrebbe sembrare una mossa relativamente semplice per la superpotenza americana. Peccato che poi ci sono barchini esplosivi lì vicino alle coste, mine nel mare, gente disposta a farsi saltare in aria senza problemi, e quindi insomma proprio tutta sta facilità non c'è.
Sì, e se c'è caos, diciamo, nella strategia della politica estera, c'è molto caos anche all'interno, negli Stati Uniti. Oggi Alberto Simoni sulla Stampa ci parla della rivolta dei repubblicani. I distinguo a questo punto fra chi è più MAGA e più un repubblicano moderato contano poco. La temperatura dentro il Grand Old Party, il GOP, raggiunge il livello della febbre. Il briefing con i funzionari della difesa e dell'intelligence saliti a Capitol Hill dinanzi alla commissione della Camera delle Forze Armate finisce con una serie di lamenti che le porte in legno della sala non riescono a trattenere. C'è un forte attacco a Trump, nell'amministrazione regna il caos e appunto il partito repubblicano si ribella e accusa: manca chiarezza sugli obiettivi della guerra, no all'invio delle truppe. Tanto che anche una senatrice che era una ex guardia nazionale, Joni Ernst, dice: i 200 miliardi chiesti dal presidente dobbiamo sapere a cosa servono.
Tra i tanti giornali che oggi aprono sulla politica italiana, l'abbiamo detto, Avvenire fa una scelta altra e titola con un mese di guerra, perché l'attacco di Stati Uniti ed Israele all'Iran è stato il 28 di febbraio, quindi domani. Però è interessante Avvenire sulle questioni degli esteri, perché va sempre a toccare cose particolari, e oggi faccio due segnalazioni. Noi palestinesi ignorati, il grido di Sabra Shatila, è un reportage di Lucia Capuzzi, inviata proprio in due posti, sì, nel posto simbolo di un altro strage incredibile che fu fatta negli anni Ottanta. E poi, guarda, tengo insieme il Sudan anche.
Sudan, certo.
Le RSF avanzano a sud, cade anche la città di Kurmo, che quando si parla di situazioni in Africa, devo dire che Avvenire è quello che lo segnala sempre con maggior risalto.
Ultima segnalazione degli esteri, da Repubblica: nelle piazze ungheresi parte la sfida a Orbán. Magyar dice ora o mai più, scrive Tonia Mastrobuoni. L'avversario dell'autocrate, appunto Péter Magyar, è in testa nei sondaggi per le elezioni del 12 aprile. Siamo in tanti, incita durante il comizio, e i suoi rispondono: basta essere servi di Putin. Quindi anche per Orbán non si mette benissimo. Speriamo. Intanto sono arrivate le 6:59, il momento dei titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto.
Le notizie appena sveglie.
Rieccoci alle 7.02 di venerdì 27 marzo. Alessandro Braga, il nostro supplì con Cinzia Polli per le prime pagine dei quotidiani. Oggi direi focalizzate su quello che sta succedendo all'interno della coalizione di governo, in particolare su Forza Italia. La Repubblica titola "Resa dei conti Forza Italia". Stefania Craxi, capogruppo al posto di Gasparri. Marina Berlusconi dice: "Da tempo sostengo l'apertura della classe dirigente. Ora rischia anche Barelli, ma Tajani avverte: se salta lui mi dimetto". Meloni poi chiama Mattarella per prendere l'interim del turismo.
È una scossa invece per il Corriere della Sera quella che investe anche Forza Italia. Stefania Craxi, capogruppo al posto di Gasparri, Marina Berlusconi che dice: "Da tempo sostengo l'apertura della classe dirigente", poi il caso Santanchè con la Meloni che si tiene la delega al turismo. E il Corriere parla di alcune scelte per rilanciare l'azione di governo.
L'Italia c'è, il giorno l'ha fatto notizia dedicata agli azzurri che hanno superato l'Irlanda del Nord per, insomma, è una delle prime semifinali per accedere ai mondiali, ma insomma anche il giorno usa la parola scossa, la scossa di Marina in Forza Italia, Craxi nel vertice del partito.
Italia primo passo, questo è il Messaggero, una buona notizia, c'è sempre la vittoria dell'Italia appunto ai playoff per i mondiali 2-0 contro l'Irlanda del Nord, ma anche qui Meloni riparte scossa, anche qui si usa il termine scossa in Forza Italia, Mattarella sente la Presidente del Consiglio e firma l'interim del turismo, ok dall'Europa sui rimpatri, sui fondi di coesione per le imprese, poi allarga un po' la questione il Messaggero.
Polveriera Forza Italia, scossa dei Berlusconi, anche qui c'è questa tensione sulla stampa, dopo referendum, contatti Marina Meloni, il turismo, l'interim passa alla Premier.
È una slavina invece per il Manifesto, la maggioranza continua a precipitare sotto il peso della sconfitta nel referendum, ci sono nuove vittime, esplode anche Forza Italia, la famiglia Berlusconi licenzia il capogruppo Gasparri, Meloni prova a rimediare da sola, non sa più di chi fidarsi. C'è un articolo, un commento sulla situazione politica guardando il centro-sinistra barra Campolargo. È l'ora delle scelte, la vittoria presenta il conto alle opposizioni, lo scrive Emiliano Brancaccio che dice: è stato detto che bisogna avere caos dentro per generare una stella danzante. È un'immagine che descrive bene l'Italia di questi giorni, il tentativo di Meloni e accoliti di assoggettare anche il potere giudiziario al governo è stato affossato dalla vittoria del no al referendum. Ma questa, come si possa trarre da questo magma di opposizioni alla riforma una precisa alternativa politica, resta ovviamente ancora ostico da decifrare, dice Brancaccio. Dal caleidoscopio di moventi che hanno decretato la vittoria del no, di sicuro emergono due dati cristallini. Il primo è che, specie al centro e al nord, il sì ha prevalso nei quartieri ricchi della città metropolitana. Il secondo, la massa inedita di giovani elettori ed elettrici pervase dal timore di separarsi dalla Costituzione delle origini e dalla voglia di dare concreta attuazione alla carta. E allora Emiliano Brancaccio, che alla fine è un economista, dice: partendo da questi due dati, è lecito prevedere che dal gioioso caos della vittoria referendaria si generi la stella di una credibile alternativa politica. E dice: verifichiamolo sul campo più infido, quello della politica economica, interna ed internazionale. E non sto a dirvi tutto, ma vi dico che sia dal punto di vista della politica economica interna, sia dalla politica economica internazionale, non vede niente di buono e di possibile Emiliano Brancaccio per queste opposizioni a cui viene dato il conto.
Beh, se il Manifesto titolava "La slavina", il Fatto Quotidiano titola "Viene giù tutto, la slavina", riprende il Fatto Quotidiano, torna l'abuso d'ufficio e salta pure Gasparri. Marina Berlusconi contro Tajani, ceffone europeo a Nordio, Tajani si aggrappa a Meloni, la legge elettorale già KO.
Visto che segnalavo Brancaccio un po' pessimista sul futuro di queste opposizioni, questo magma, segnalo invece un po' più ottimista Piero Ignazzi sul Domani, e dice che l'Italia ha bisogno di un'opposizione con la O maiuscola, un'opposizione che sia pronta a sostituire il governo avendo definito programma ed assetti interni. Dopo il referendum, i tre partiti cardine del fronte contrapposto alla destra, PD, Movimento 5 Stelle e AVS, ai quali forse si aggiungeranno le formazioni che pencolano nella terra di nessuno, sperando di disporre a tempo debito di un potenziale di ricatto nei confronti dei partiti maggiori, sono chiamati ad una responsabilità maggiore di quanto non abbiano dovuto dimostrare fino a qui. Il voto della scorsa domenica li carica di un compito tutt'altro che facile: trasformare quel consenso in voti. La sinistra ha difeso ancora una volta la Costituzione e può, a giusto titolo, intestarsi il patriottismo costituzionale. Tuttavia, il consenso elettorale si conquista su altre basi. In primo luogo offrendo l'immagine di una coalizione unita e coesa come la destra fino ad ora. La cifra della sinistra, invece, dai tempi di Prodi è stata la rissosità. Anche per il peso di questo passato, Movimento 5 Stelle e PD hanno l'onere di comporre le loro visioni per evitare effetti devastanti. La lotta alla disuguaglianza è la vera emergenza nazionale ed è anche un'emergenza democratica, dice Ignazzi, perché tutte le inchieste mostrano che sono i più poveri a non andare a votare. Meno si guadagna, meno si vota. Questa stortura mina alle radici il nostro sistema. Per quanto sia molto, molto difficile perseguire l'obiettivo di una società più giusta, è questo che definisce la sinistra oggi e segna uno spartiacque con gli avversari o con i falsi amici.
La rissosità invece a questo punto si è trasferita anche alla destra, perché nei giornali di Libero, Libero titola ad esempio: Cribbio, cosa succede a Forza Italia? Una petizione dei parlamentari spinge Gasparri alle dimissioni da capogruppo al Senato, gli azzurri chiedono un rinnovamento ai vertici dopo il referendum con la spinta di Marina.
Lo sai che l'avrei voluto dire io,
lo so,
Cribbio.
Capito a me.
E invece, Giorgia, occhio alle trappole, Torna la tentazione pericolosa del voto anticipato. Piuttosto che sciogliere le camere, Mattarella tenterà ogni alchimia, l'ha già fatto. La via per rilanciare l'azione dopo la scoppola del referendum non passa per le urne, ma per l'economia e il piano casa. Questa è la verità che dice Giorgia, stai attenta, eh.
Il giornale ha due titoli, uno è il piano B, con B puntato, quindi il piano Berlusconi per Forza Italia, svolta azzurra, e l'altro invece è più positivo, Meloni cambia passo sull'immigrazione, l'Europa ora ci copia, adottato il modello Albania.
L'Avvenire fa un'apertura tutta altra, lo dicevamo anche prima delle notizie delle sette, un titolo così, un mese di guerra, il 28 febbraio l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, nebbia sui negoziati, continuano i raid, ucciso il comandante della Marina di Teheran, Trump prolunga la mini tregua sui pozzi, le nuove tensioni piegano la crescita economica, l'OCSE ora vede il PIL italiano solo a uno più 0,4% nel 2026, poi lo dicevamo, il reportage di Lucia Capuzzi da Sabra Shatila, noi i palestinesi ignorati tra i profughi ormai prigionieri dal 1949.
Anche il Sole 24 Ore fa un'apertura, insomma, un po' più, insomma, larga. OCSE con la guerra, inflazione al 4%, effetto Trump su borse, bond e petrolio. Le previsioni dicono che per il PIL il governo punta a un più 0,05%, resta l'incognita del disavanzo del 2025. Dall'inizio della guerra i listini UE sono scesi dell'8%, il greggio e i rendimenti dei titoli invece sono in salita. Vi leggo una cosa invece dalla stampa, sempre di economia. L'indice per misurare la Deutsche Bank ha sviluppato un suo taco index che per prevedere le tensioni di mercato, e dice che c'è stato un meno 2,38% il calo registrato ieri dal Nasdaq alla chiusura di Wall Street, e c'è in flessione anche dell'1% il Dow Jones.
Volevo fare una segnalazione, una di quelle notizie che la si trova su un unico giornale e spesso è o l'Avvenire o il Manifesto. In questo caso è il Manifesto. Si parla di Torino. A Scatasuna, dopo lo sgombero, Torino fa i conti della militarizzazione. I numeri della militarizzazione, dopo oltre tre mesi, li dà il sindacato appartenenti polizia SIAP. 2,8 milioni di euro per presidiare il centro sociale a Scatasuna dopo lo sgombero del 18 dicembre scorso. Ecco, capito quanto è costato lo sgombero di Scatasuna in tre mesi? E poi va a raccontare Rita Rapisardi sul Manifesto da Torino che intanto la prefettura cittadina ha dato ieri la comunicazione che dal 31 marzo entreranno in vigore 6 nuove zone rosse a vigilanza rafforzata, come previsto dall'ultimo pacchetto di disposizioni sulla gestione dell'ordine pubblico di febbraio. Sono quelle della Movida del centro e voilà, altra militarizzazione.
Altra segnalazione dalla prima pagina della stampa, la lezione della prof, non provo rancore per il mio studente, stiamogli accanto, la notizia è la quello dell'accoltellamento della professoressa di francese Chiara Mocchi a Trescore Balneario, che ha scritto dall'ospedale una lettera ai suoi alunni, ai colleghi, ai genitori, insomma ai soccorritori, ringraziandoli per la solidarietà. Ma insomma c'è un'altra parte interessante, dice: questa ferita non deve diventare un muro ma un ponte verso una scuola più attenta, verso una comunità più unita, verso un modo nuovo di stare accanto ai ragazzi, soprattutto quelli che fanno più fatica, come magari quello che mi ha colpito, che forse nel profondo non saprà neanche perché, come non lo sapranno i suoi genitori. Segnalo sulla lettera, su questo caso, in prima pagina della Stampa, l'intervento di un'altra Berlusconi, Barbara Berlusconi, che dice: coltellate in classe è stato uno shock, bisogna intervenire sull'uso dei social.
Perché Barbara?
Così è stata, forse perché ha 5 figli maschi, non lo so.
Ah, può essere per quello allora che dice. Invece, prendo i settimanali, l'internazionale, titolo: nuove energie contro la guerra.
Ah.
L'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran è la conferma che i combustibili fossili alimentano violenza e distruzione. La diffusione delle rinnovabili può aprire una nuova era. Questo è il titolo di copertina. Poi si va a pagina 18 e da nuove energie contro la guerra il titolo diventa nuove energie per la pace. Cioè lo si svolta in positivo, va benissimo. E anche qui spiega che l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran ha confermato che i combustibili fossili alimentano violenza e distruzione, ma l'espansione delle rinnovabili può essere un'opportunità concreta per inaugurare una nuova era. Quanto ottimismo internazionale!
Bizzarra la copertina invece dell'Espresso, che ha un disegno, una bottiglia tipo di champagne con scritto no, 2026 è l'anno, che anziché il tappo espelle la Presidente del Consiglio Meloni, la festa è finita, si conclude la luna di miele del governo con il paese, il voto referendario boccia Meloni su scelte politiche, priorità e linea, per l'opposizione però è solo l'inizio e gioire non basta, prima di un leader l'alternativa impone un programma. Invece la copertina...
C'è un Caravaggio, c'è un Caravaggio,
sì,
in giro.
Sì, c'è un chiaroscuro, ci sono gli occhi di Caravaggio nell'autoritratto famoso, nuova luce su Caravaggio, è il pittore più amato e più studiato, eppure tanti episodi della sua vita restano avvolti nel buio da chi era inseguito poco prima di morire. La storica Francesca Cappelletti ha indagato, quindi c'è una reportage sulla vita complessa e complicata, avventurosa, di Caravaggio. Ma adesso sono già le cosa sono? Le 7:14, è il momento di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Questa mattina non ci sei tu, Ale, ma c'è
no.
Luca Parena. Noi torniamo dopo il giornale radio.